www.storiedijoe.it e la storia continua. Milano e il suo municipio romano. La storia di Milano, puntata 8. Già rumoreggiava il grande oceano barbarico e di qui, primo forte propugnacolo dell'Italia, meglio che da Roma, si sorvegliavano i confini del Reno e del Danubio. Qui mettevano testa le grandi arterie stradali che venivano da Roma e valicavano le Alpi. Qui si dominava il miglior campo di battaglia contro l'invasore. Fatta così capitale dell'Occidente, centro militare e politico di tanta parte dell'impero, sede di una corte che aveva adottato il fasto delle corti orientali, residenza dei supremi magistrati che nei diversi tempi e coi diversi nomi di correttori, consolari, prefetti, vicari, ressero le regioni e le province. E Ambrogio risiedette in Milano appunto come consolare. E Milano divenne una delle prime città del mondo romano. Il poeta Ausonio, che la visitava alla fine del IV secolo, dopo averne ricordato la doppia cerchia di mura, i palazzi, il circo, il teatro, la zecca, l'affluenza di ogni bene, copia rerum, la celebra tale da non temere la vicinanza di Roma. Inferiore a Roma, sola, la dice Procopio. Privata nel 404 della corte imperiale per opera di Onorio, che si sentiva più sicuro a Ravenna, presa e saccheggiata da Attila nel 452, ebbe nel 539, mentre si combatteva la guerra gotica, il colpo mortale da Uraia, che vi portò alla ruina. Fece macello di cittadini e ne trascinò migliaia di prigionieri. 300.000, narra Procopio, che fossero trucidati in quell'occasione, e pare un'esagerazione, se non pensassimo che all'avvicinarsi del nembo di una folla spaurita dovesse ripararsi nella campagna entro le mura della città, a crescere non i difensori, ma le vittime. In questa rapida corsa attraverso l'antica storia di Milano, noi abbiamo valicato al di qua e al di là i confini dell'età propriamente romana. Non inutilmente però, perché non si lasciasse l'ignoto dietro di noi e perché quest'ultima cifra è per sé eloquente a dirci a qual fiore fosse giunto Milano nell'età imperiale. E 60 anni dopo la caduta dell'impero d'Occidente teneva ancora tal posto fra le città italiane. Sorgerà quindi naturale, in chi mi ascolta, la domanda: in questa seconda Roma che cosa è rimasto ad attestarci visibilmente la passata grandezza? E cosa parla oggi agli occhi e al cuore dei milanesi del suo antico municipio romano, così come le ruine di Roma parlavano della metropoli del mondo? Non vi sia grave che io vi risponda brevemente e senza entrare nelle questioni controverse a questa domanda, prima di passare al secondo punto della mia trattazione, discorrendo milanese a milanesi per origine o per elezione, è piacevole ufficio quello di scrostare qua e là il nuovo intonaco della casa a noi cara per leggervi le tracce della struttura e della decorazione antica. Innanzitutto, parlando di grandezza e di fasto delle antiche città, non vorrei che la mente corresse le idee che di solito noi usiamo a questi vocaboli parlando delle città moderne. Altri bisogni, altri principi di comodità, di igiene regolavano la vita antica e il sorgere di alcuni e parecchi sontuosissimi edifici pubblici poteva ben conciliarsi con l'ammucchiarsi di case mal costruite, di vie strette e grossolanamente selciate, col pigiarsi fitto degli abitanti in case senza luce e senza aria. E questo mi viene al pensiero osservando la cerchia delle mura attribuita alle comuni tradizioni e con molta ragione a Massimo Erculeo, la massima cerchia che dopo altri successivi ingrandimenti ebbe Milano. Una nota. L'opinione del Pagani che la cerchia delle mura della città detta di Massimiano sarebbe di 118-120 anni prima, cioè di Adriano, forse, o di Aureliano, e che a Massimiano non si dovrebbe che un piccolo ampliamento segnato da via Nirone, non si appoggia su nessun argomento. Anzi, ne trascura due contrari validissimi. Uno è la notizia che da Vittore, che narra di Diocleziano e dei colleghi. L'altro è un'epigrafe col nome di Massimiano, trovata appunto in quelle mura nel costruire la nuova casa, cassa di risparmio. Vedi, a proposito di queste epigrafe, lo studio del Ceruti intorno all'antica mura di Milano. Quanto alla cinta romana, anteriore a questa dell'età imperiale, si può vedere la carta compilata da Pagani e che è all'opera del Romusi, Milano nei suoi monumenti. Carta che sarebbe tanto più pregevole se fosse meglio documentata. Questa cinta avrebbe toccato come punti estremi due dei diametri maggiori, pressappoco le seguenti località: Piazza Beccaria e Via Meravigli, i pressi di Santa Maria delle Valle e le vie Oriani e Bossi. E avvenne a Milano ciò che a Roma la città traboccò e si estese al di là delle antiche mura, finché il temuto pericolo di invasioni barbariche indusse a racchiudere entro nuove mura la parte indifesa, mentre le antiche, che pur sussistevano, vennero addossandosi, come sappiamo, essere venute dello Serviano in Roma, l'onda delle casupole. L'Ausonio notò questa doppia cinta di mura che doveva essere assai più visibile e distinta a Milano che a Roma, di più antico e di più rapido sviluppo. L'espressione di questo poeta, di solito mal tradotta e dai più passata sotto silenzio come imbarazzante, non può spiegarsi che con l'ammettere al di fuori della cinta maggiore e a una certa distanza una fossa con argine, il vallum, in modo che fra questo e le mura corresse una zona di terra, il limbus. Fu questa fossa, la fossa della futura cinta medievale? www.redigio.it e la storia continua.